cominciare con una premessa, perché la città di Ainissa è in realtà sotto attacco dal 9 ottobre del 2019, cioè quando la Turchia comincia la terza offensiva contro il nord-est della Siria e tutta l'amministrazione autonoma, in cui poi prende appunto la città di Serekanie e Tal Abyad, di Respit. In tutto questo frangente la città di Ainissa, come la città di Kiltamer, che è leggermente più a sud, sono state colpite ripetutamente in questo oltre anno. Solo che cosa succede? Succede che nell'ultimo mese questi attacchi si sono intensificati e appunto, come proprio dicevi tu, tre giorni fa l'esercito libero siriano, che per le SNA, così sono soprannominate, cioè tutte quelle forze jihadiste che sono affiliate alla Turchia, che sono state addestrate ed equipaggiate dalla Turchia, hanno annunciato anche l'offensiva di terra, perché in tutto questo anno, questo oltre l'anno, c'è stata appunto un'offensiva ma principalmente aerea, nel senso con bombardamenti, la città veniva colpita con appunto armi a lunga gittata e tutte queste cose qua. Adesso appunto è cominciata, diciamo così, un'offensiva. In più ieri è circolato un video in cui si vedevano appunto carri armati turchi cominciare a muoversi nei dintorni di Serekanie, perché comunque sono delle città che sono molto vicine. Ainissa ha un valore strategico proprio per la sua posizione, cioè è nel centro del territorio. Non è un caso appunto che era stata scelta come la cosiddetta capitale del nord-est della Siria, dove il centro amministrativo, dove l'amministrazione autonoma teneva tutti i suoi consigli. Quindi è una città molto importante, anche perché l'autostrada principale che collega, diciamo così, Derek, cioè l'estrema parte occidentale della Siria, che al confine con l'Iraq, fino ad Aleppo, viene collegata da questa autostrada che si chiama M4. E questa M4 porta poi in realtà a tutti gli altri cantoni più a occidente, cioè Kobane, Manbij, Tapka, Raqqa. Per andare in tutte queste città bisognava per forza passare per Ainissa. Quindi là è proprio una, diciamo così, ha un valore strategico enorme, soprattutto se la Turchia volesse veramente fare l'invasione di Kobane, dovrebbe per forza prendere da Ainissa, proprio per tagliare poi tutta la logistica e i collegamenti con il resto del cantone.
Certo, quindi grazie di aver delineato un quadro chiaro di, insomma, della situazione, sia dal punto di vista bellico sia geografico. Quindi, posto che appunto si tratta di una città sicuramente centrale nell'area, appunto per il passaggio di infrastrutture come l'autostrada, come hai raccontato, qual è il ruolo della Turchia e delle altre forze che agiscono nell'area insomma in questo attacco?
Allora, noi dobbiamo fare un attimo un passo indietro, perché a ottobre gli Stati Uniti, come ben ci ricordiamo, no, si sono ritirate da tutta una serie di zone, tra cui appunto anche Ainissa, no? Ainissa, Kobane, tutta la parte più occidentale, diciamo così, dell'amministrazione autonoma. Ed è stata, diciamo così, la Russia ha cominciato ad arrivare, cioè ha cominciato a riprendere queste città facendo pressione all'amministrazione autonoma per far ritornare anche il regime in queste città, no? Ed è un po' quello che sta succedendo adesso ad Ainissa, nel senso che la Russia, i soldati russi sono nella città, ma non fanno assolutamente nulla per fermare questo attacco. E ovviamente perché? Perché vorrebbero che l'amministrazione autonoma si piegasse alle richieste del regime, cioè quello di ritornare, diciamo così, in uno status pre-2012, cioè pre-rivoluzione, per appunto fare questo scambio di potere. Ovviamente l'amministrazione autonoma non accetterà mai una cosa del genere, no? Quindi insomma ci sono tutta questa serie di questioni. Ieri un altro segnale che hanno dato gli Stati Uniti, uno dei dei più importanti generali del Pentagono è arrivato nel nord-est della Siria, e molti analisti interpretano questo come segnale comunque nei confronti della Turchia. La Turchia però in tutta questa operazione sta nuovamente, diciamo così, rompendo il cessate il fuoco che è stato negoziato più e più volte con la Russia. Quindi sembra che ci sia proprio tutto uno scacchiere che si sta muovendo, anche perché noi dobbiamo ricordare che la Turchia si sta ritirando da Idlib, cioè la città sulla costa occidentale, che è diventata, diciamo così, l'ultima tasca di ribelli o cosiddetti ribelli, cioè le Christian Army, e quindi si stanno ritirando appunto da quelle zone. E da quel momento in poi noi abbiamo visto che stanno facendo molti più movimenti nel nord-est della Siria. Quindi insomma ci sono tutta una serie di potenze o superpotenze mondiali che si muovono nella zona, però in realtà la vera verità è che tutti stanno guardando ai propri interessi e nessuno ha tutela dell'amministrazione autonoma e del progetto politico rivoluzionario che hanno messo in atto appunto negli ultimi 8 anni.
Sì, sicuramente per ora le potenze mondiali guardano dai margini o come la Turchia intervengono in maniera indiretta, diciamo, appunto coordinando questa coalizione jihadista chiamata Esercito Nazionale Siriano. Ma volevo chiederti che cosa succederebbe invece se intervenisse direttamente.
Ti ho perso.
Pronto?
Pronto, sì, noi ti sentiamo.
Eccomi. No, okay. Ho perso la domanda, scusami.
Ok.
Che succederebbe se intervenisse?
Se intervenisse direttamente la Turchia, lo scenario potrebbe cambiare, no? Insomma, invece di...
La Turchia in realtà sta già intervenendo.
Sì, sì, però in maniera indiretta.
Beh, no, perché comunque con l'esercito libero siriano non ha, diciamo così, la capacità bellica di fare... E di fare degli attacchi aerei, quindi noi sappiamo già che loro stanno intervenendo, diciamo così, con droni e appunto aerei da caccia e bombardamenti di vario tipo. Certo è che questo diciamo così atteggiamento è estremamente problematico. Se loro intervenissero con i carri armati, diciamo così, proprio con delle forze da terra a dare supporto, diciamo così, all'esercito libero siriano, allora i giochi cambierebbero anche proprio da un certo punto di vista strategico-militare, nel senso che bisognerà poi vedere cosa faranno gli Stati Uniti. Il vero grande problema è che da più di oltre un anno ormai l'amministrazione autonoma chiede di fare una no-fly zone su tutta l'amministrazione, su tutto il territorio del nord-est della Siria, perché comunque è evidente che una forza che è aiutata da un supporto aereo, diciamo così, è molto più forte rispetto a qualsiasi altra forza sul terreno, no? Perché comunque le forze democratiche siriane sono in grado di respingere l'attacco da terra, sicuramente, ma non sono in grado di respingere un attacco aereo non avendo nessun tipo di aeronautica, perché noi ricordiamoci che durante tutta la guerra con l'ISIS chi faceva quella parte, cioè il supporto aereo, era la coalizione internazionale e gli Stati Uniti in particolare. Quindi questo, diciamo così, cambio è estremamente problematico, no? Quindi se dovesse intervenire la Turchia bisognerà un attimo vedere che cosa fanno sia la Russia sia gli Stati Uniti, perché noi ci dobbiamo ricordare che la Turchia è una forza della NATO, e quindi andare ad attaccare, diciamo così, gli alleati non solo, diciamo, degli Stati Uniti ma anche della Francia, di una coalizione internazionale che era stata formata per combattere l'ISIS, è estremamente problematico.
Sì, certo, questo è un elemento non di poco conto. Un'altra domanda che volevo farti è quali sono gli effetti sui civili?
Gli effetti sono molto duri. Noi vediamo, no, che comunque la Turchia questa è una guerra psicologica sicuramente, perché questi continui movimenti delle truppe sul confine fanno, diciamo così, aumentano i tumori nella popolazione civile, ma soprattutto poi c'è questa guerra dell'acqua, perché la Turchia e le forze jihadiste turche sono riusciti a prendere questa diga di Aluk, che è molto vicina a Serekanya, perciò sul confine, e questa diga dà da bere letteralmente a quasi 1 milione di persone. E quindi che cosa fa la Turchia? Apre e chiude i rubinetti di questa diga, creando, diciamo così, veramente una situazione molto molto tesa. Poi con il corona, con il Covid, che noi sappiamo benissimo ormai che una delle raccomandazioni principali è quella di lavarsi le mani, ma se non nessuno ha l'acqua, diciamo così, è estremamente complicato, no? L'offensiva turca ottobre dell'anno scorso in 2 settimane ha prodotto 300.000 profughi, Questi 300.000 persone sono sparse in tutto il territorio del nord-est della Siria, però c'è sicuramente una grande stanchezza nella popolazione civile. Noi parliamo di oltre 9 anni di guerra, cioè la guerra comunque sta andando avanti da molto molto tempo. A marzo del 2019 le forze democratiche siriane avevano sconfitto lo Stato islamico, la popolazione civile pensava di poter vivere almeno per un periodo un pochino più lungo in pace. Invece dopo 6 mesi è cominciata questa nuova, appunto, offensiva turca. Diciamo che c'è molta stanchezza rispetto a tutta la situazione.
Sì, sicuramente anche, insomma, non solo l'offensiva via terra, ma anche quella via aria crea continuamente sfollati dalle città colpite, che poi si riversano in buona parte verso il nord, quindi verso la Turchia e la rotta balcanica. E sappiamo anche, oltretutto, che i migranti, gli sfollati sono utilizzati anche come pressione dalla Turchia sull'Europa, ma insomma questa è un'altra storia. Bene, noi ti ringraziamo per questo approfondimento, ti chiederei ancora se hai altri elementi da aggiungere, e altrimenti noi ovviamente da questi microfoni continueremo a seguire gli sviluppi e magari ci sentiremo in seguito.
Ah, guarda, io quello che posso dirti, io ho passato lo scorso anno nel nord-est della Siria e avendo, insomma, vissuto, diciamo così, l'offensiva, no? Una delle cose che ho notato è come la solidarietà internazionale ha aiutato le compagne e i compagni in generale nel nord-est della Siria, l'amministrazione autonoma, ma soprattutto ha dato un grandissimo calore. Io credo che comunque la rivoluzione nel nord-est della Siria riguardi tutti e tutte e tutti, e che è molto molto diciamo così importante difenderla con i mezzi che abbiamo qua.